Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul.
Metal.
Jacket. Yul Metal Jacket.
Diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.
Buonasera e bentornati a Yul Metal Jacket. Siamo sempre noi i vostri speaker di fiducia, Anna e Giacomo. Ma prima di iniziare, prima di far parlare Giacomo, io voglio fare gli auguri a Cinzia, perché oggi è il compleanno della nostra unica, sola, mitica regista, Cinzia.
Oh, auguri Cinzia, auguri,
esatto,
auguri.
Qui buon sentite compleanno. Anche la voce di Alessandro che stona questo mio monologo, però tutti quanti siamo qui per augurarti un buon compleanno. Giacomo, puoi anche parlare tu.
No, volevo aspettare che tu mi dicessi che potessi parlare. Auguri Cinzia, da chi ti vuole realmente bene.
Spero che tu possa festeggiare un buon compleanno in sicurezza e con la distanza di sicurezza. L'ho detto due volte di sicurezza, ma va bene così.
Ricordandoti sempre di lavare le mani.
100 di questi anni, come l'orsetto, così è l'orsetta. Questa...
Ma Giacomo, prima che continui a sbabbolare più del dovuto, tu ci devi ricordare una cosa importante.
Che non c'è due senza
tre. Per quest'ultima volta, perché questa è la nostra ultima puntata.
Questa è la nostra ultima puntata? E beh, io non ti devo ricordare assolutamente nulla. È l'ultima puntata, è speciale, è particolare, non ti ricorderò del canale Instagram @RadioYulm, non ti ricorderò della pagina Facebook Radio Yulm, assolutamente non ricorderò i nostri ascoltatori che si alzano di poco lo sguardo, riescono a leggere lì www.radioyulm.it e che quello è il nostro sito, e assolutamente non ricorderò, cascasse il mondo, non mi potrete costringere a dire che andiamo in replica il sabato alle 18, è una cosa che non dirò mai, non lo dirò mai.
Bravo,
stai
sono
serena,
d'accordo,
stai
perché
serena.
L'ultima puntata i nostri radioascoltatori devono essere in grado di ricordarsi le cose.
Bravissima, mi raccomando.
Quindi hai fatto benissimo.
Non ricorderò nessuna di queste informazioni. Non ricorderò che salutiamo il nostro autore Alessandro, infatti non lo sto salutando ragazzi, perché lui in realtà non verrà salutato.
Infatti neanche sta rispondendo, tra l'altro.
E io non le sto rispondendo, esatto, quindi non mi stai salutando.
Ma in realtà non ci stiamo ascoltando, cioè parliamo in sincro, ma in realtà stiamo...
Non stiamo neanche
esatto,
parlando.
Stiamo registrando separatamente.
Non stiamo...
E abbiamo una persona che ci dice le battute che dice l'altro a distanza, quindi in realtà questo è tutto tipo lui ora potrebbe dire Rabarbaro, tipo, ok...
No Marcello, abbassa il cartello più vicino. No, non riesco a
vedere. Patata.
No, ok, bravo.
Ok, quindi dopo questo momento un attimo teatrale, possiamo lasciare la palla ad Anna. Questo è teatro, eh?
È teatro.
Lo senti l'odore dei palchi? Lo senti l'odore delle aste di legno?
Dritte nelle mie narici. Tutto.
Aste di legno. Wow.
Comunque, qual è la tematica di oggi? Perché noi abbiamo voluto concludere la nostra permanenza Yul Metal Jacket per questa stagione al top, quindi infatti parleremo dei film top, andando però per decadi. Infatti il nostro autore Alessandro è stato così carino da non prendere film top così alla rinfusa, però ha detto vi do un senso logico, in modo tale che anche voi riusciate a capire tutto quanto.
E il senso logico sai qual è, Anna?
Che non avevi voglia di trovare altri film,
esatto.
Perché sappiamo che... Base,
io me l'immagino
diciamo,
Alessandro mentre
un
faceva
po'
la ricerca.
Fastidio.
Film belli, anni.
Ma in realtà Wikipedia lo fa già da
un
solo.
Un po' come le ricerche che fanno i bambini da piccoli.
No, dai, sono i film che piacciono a me, ragazzi. Sono
ovviamente, mi pare che la scaletta non è improntata
mica
sul gusto cinematografico di Alessandro. Infatti noi
mai
in questa puntata ci faremo da parte e sarà Alessandro a parlare. Scherzo, questo mai e poi mai. Però prima di arrivare a parlare, ad entrare proprio nel vivo della puntata, ci ascoltiamo Came As You Are di Nirvana.
Yeah.
Questa era Came As You Are dei Nirvana. Io vorrei ricordare una grande cheat di Kurt Cobain, che una volta durante una sua intervista disse: facile a dirsi e soprattutto a farsi. Grazie Kurt di queste bellissime perle. Il primo film che andiamo a parlare dei grandi top degli anni 70 abbiamo C'eravamo tanti amati, un film di 74 diretto da Ettore Scola.
Che tutti ricordiamo perché tra l'altro è tra i film obbligatori da portare all'esame di estetica.
Se non l'avete fatto?
No.
No? Beh,
almeno nel nostro anno sì, io lo ricordo.
C'eravamo tanto amati?
Mm-hmm. Ma io non, cioè nel senso, vogliamo stare a dibattere su questa tematica? No. Durante la guerra, tre ragazzi partigiani, provenienti da diversi ceti sociali, non l'avrei mai detto, e culturali, ma uniti da un ideale comune, stringono una sincera amicizia. Al termine del conflitto, ognuno riprende la propria strada, con entusiasmo e tante aspettative. Antonio Nino Manfredi torna a Roma e al suo lavoro da portantino in un ospedale. Gianni, interpretato da Vittorio Gassman, intende finire i suoi studi di giurisprudenza a Pavia. Nicola, Stefano Satta Flores, intellettuale con la passione per il cinema, continua a insegnare a Nocera Inferiore.
Dalle mie parti, ragazzi!
Ok, perché stavo giusto a chiedere dove fosse Nocera Inferiore, non me ne vogliano i nostri famosissimi e numerosissimi ascoltatori da Nocera Inferiore. Ciao, ragazzi!
Nocera Inferiore e Superiore?
No, da Superiore a me non mi è mai arrivato nulla. Io solo Inferiore. Ho saputo che ci mandano ogni tanto delle lettere. No, sto per dire una cosa molto brutta, quindi non la dirò, ragazzi. Qualche tempo dopo, in una trattoria romana, si incontrano Gianni, che è diventato un avvocato, e Antonio, che fedele ai suoi ideali comunisti, è rimasto un portantino, ma ha trovato il vero amore, Luciana, interpretata da Stefania Sandrelli. Antonio presenta la fidanzata all'amico, che tradirà la sua fiducia portandogliela via, ma l'ambizioso avvocato non esiterà ad abbandonarla per sposare Elide, Giovanna Ralli, entrando così nella famiglia di un nostalgico fascista. È difficile questo film. Romolo, interpretato da Aldo Fabrizi, un disonesto costruttore diventando il suo avvocato e proteggendo i suoi loschi interessi. Gassman. Intanto Nicola, sposato e con figli, insegna in un liceo e viene sospeso dal preside con l'accusa di fomentare l'odio sociale nella scuola. Che cosa significa questo? Allora, possiamo partire da quest'ultimo elemento? Mm-hmm. Ale, io voglio un tuo commento.
Yeah,
voglio un tuo commento.
Allora, il commento è che praticamente lui fa vedere ladri di biciclette durante il cineforum scolastico. Soltanto che all'epoca l'aria di biciclette fu visto molto male dalla Democrazia Cristiana e soprattutto da Andreotti, che lo definì tipo un film ignobile che ci fa fare brutta figura all'estero e i panni sporchi vanno sciacquati in famiglia. Quindi, in base a questo, lui si è infervorato con il preside, con la comunità scolastica che era democristiana, e allora venne accusato di tal gesto e fu scacciato dalla scuola e si trasferì a Roma di nuovo per incontrare i suoi amici.
Consideriamo che però a questo punto c'è da dire che Ettore, li do del tu perché siamo grandi amici, andiamo a fare colazione insieme ogni sabato mattina qui a Roxy Bar all'angolo insieme a Vasco.
Roxy
sì,
Bar?
Sì, insieme a Vasco, chiaramente. È una combriccola, io, Vasco Rossi e Ettore Scola. Non è stato molto realista, ecco. E bisogna ammettere, per quanto il film sia un capolavoro, perché pensare che dei ragazzi vedano un film durante la proiezione a scuola è impensabile, in quanto la metà sono a farsi le canne nei bagni e l'altra metà stanno facendo cose che non si possono dire in radio, che Anna, che però ora ci racconterà per filo e per segno.
No, giusto?
Tu Anna, di quale schieramento facevi parte? I zozzoni o i cannoni? Parliamone, è importante.
I cinefili, no, a dire la verità anche a noi facevano i cineforum a scuola e io li andavo sempre a guardare, però facevano dei film davvero brutti, quindi poi una volta che dal momento che eravamo effettivamente tipo in cinque a guardare i film, perché tutti erano sparsi nei corridoi, nei bagni.
Vi siete rivisti proprio tutti agli Alcolisti Anonimi, chiaramente, perché...
Esatto. Cioè, ci siamo visti un sacco di film e poi è arrivato una volta, mi ricordo, un professore che dice: ragazzi, non possiamo vedere queste cose. Vi devo mettere un film che coniuga il bene e il male. Indovinate che film?
The Departed.
Kung Fu Panda.
Perfetto.
Kung Fu Panda. No. Un professore di filosofia.
Io l'avrei visto.
Queste qua sono solamente una delle tantissime storie che animano il mio...
Però guarda, che da un professore di filosofia, Kung Fu Panda, io me l'aspetto perché è un film carico.
Ricordatevi, il passato è passato, il futuro è futuro. Ma oggi è un dono, per questo si chiama presente,
che forse è una delle uniche battute che, nonostante sia doppiata chiaramente in italiano, mantiene il senso in inglese. Comunque, noi stiamo parlando di Ettore Scola, quindi faccio una domanda ad Ale e poi magari passiamo al prossimo intervento. Perché vedere C'eravamo tanti amati, Ale, in due parole, così, al volo.
Storia, okay, d'Italia, basta, perfetto, no, storia d'Italia, ho già detto due parole, perché è un film che ripercorre la storia d'Italia, dalla fine della guerra fino agli anni 70, la contemporaneità di Scola. È un film che, tra l'altro, parte con il bianco e nero, che poi diventerà a colori, quindi sfrutta anche questa ambivalenza fotografica per distinguere le epoche storiche, comunque una storia molto struggente, appassionante, d'amore, d'odio, d'amicizia. È veramente commovente, un film molto commovente, mi sto per mettere a piangere.
Bene, Ale, sono contento che in queste due parole...
Un film molto disilluso.
Le lacrime, mantienile per l'ultimo intervento.
Okay, noi nel frattempo ci ascoltiamo Phil Collins con In the Air Tonight. Questa era In the Air Tonight di Phil Collins. Voglio solo notificare, prima di lasciare la parola ad Anna ed Ale per il prossimo film sulla decade degli anni Ottanta, che Phil Collins per me è l'autore di una delle colonne sonore più sottovalutate sulla faccia della Terra. Perché, ragazzi, basta, io non voglio più sentire e le canzoni del Re Leone, no, meglio Frozen, ragazzi, sentitevi la colonna sonora di Tarzan. Tarzan, una serie di canzoni che, what the fuck, ok, scusate, lo volevo dire. Non ci capita spesso di avere Phil Collins qui, ospite da Your Metal Jacket, con la sua canzone, chiaramente. Perché figurati se invitiamo Phil Collins, cioè...
Ciao Phil.
No, cioè, non capisce neanche quello che diciamo. Comunque, Anna, film decade anni 80 scelto da Ale, quale abbiamo? Cosa abbiamo?
Ovviamente il film è Akira, un film degli anni 80 e tra l'altro molto divertente perché è un film degli anni 80, però di base ambientato in un 2019 post-atomico.
Super divertente come elemento.
Che poi in realtà, diciamo, per come ricordiamo il 2019, cioè ci sta in realtà, no...
È solo una copia fatta male di Ritorno al Futuro, parte 2. Quello è un gran film. Gran film, cavolo.
Ma allora, che cosa succede in questo 2019 post-atomico? Siamo nella cittadina Neo-Tokyo, che è dilaniata da una violenza e scontri tra governo e ribelli. L'elemento più giovane e in difficoltà di una gang di motociclisti, Tetsuo, si scontra con uno strano ragazzo dalla pelle verde, e non è Hulk, finendo per attirare l'attenzione di misteriosi agenti governativi, che lo rapiscono per sottoporlo a esperimenti. La sete di potere del colonnello, desideroso di controllare il potere di Akira, porterà a una mutazione nella psiche di Tetsuo, che sfuggirà al controllo di chiunque. Ci sono quindi un pre-Akira e un post-Akira, perché la sintesi di cultura, cyberpunk e fantascienza, misticismo e tematiche sociopolitiche che il capolavoro di Katsuhiro...
Katsuhiro! Devi dirlo bene.
Cioè, ragazzi, io mi scuso perché in realtà...
Katsuhiro! Ma devi mettere l'accento su Hiro!
Ecco, hai capito? Ci devi mettere l'enfasi quando... Katsuhiro! Perché altrimenti italianizzi troppo e non va bene.
Il giapponese lo sai, lo butti in cacciare, così.
E io chiaramente lo so.
Di che partito sei, Giacomo? Della Gaciara? Ma andiamo avanti.
Sì, il regista affronta, senza mai indulgere sulla propria scatenata creatività, questa tematica ha lasciato, diciamo, un segno anche indelebile sul cinema di animazione, tale da bloccare anche il proseguo di carriera di Otomo, incapace di ripetersi a livelli simili. E io in realtà mi so poco. Poi Ale, spiegami un po' anche qual è il nesso col cinema di animazione e per quale motivo blocca anche il prosieguo di carriera di Otomo. Che cosa succede?
Prima che Ale parta, io voglio lanciare una sfida a Alessandro, che sta per far partire il suo monologo, giustamente, appena perfetto. Chiesto. E la sfida è che non devi citare Evangelion. Pensi di riuscirci in tutto il tuo intervento? Non devi citarlo. E neanche chiaramente Anno. Non voglio sentire nulla.
Penso di riuscirci.
Perfetto.
Vabbè. Va in scena. Allora... Si va in scena, taglie.
Dai,
allora,
te lo metto alla mano.
Vediamo se mi ricordo allora, come si fa.
Akira fu il film più costoso della storia del Giappone in quel momento. Perché costò, tipo, cos'è, 1 miliardo di yen, una cifra astronomica per l'epoca, davvero eccezionale. Aveva a sua disposizione almeno tipo 5 team dedicati solo magari ai personaggi, ai fondali, alle key animation. Quindi aveva un sacco di persone, un sacco di sottoposti, un sacco di animatori. Davvero uno sforzo produttivo enorme, tanto che dopo appunto non riuscì a replicarlo perché non aveva così tanti soldi. Anche perché comunque Akira è tratto da un suo fumetto, perché lui è un fumettista, di cui ha disegnato e ha curato anche la sceneggiatura. Quindi proprio un film totalmente personale, un fumetto è anche un'opera monumentale, quindi per un fumetto monumentale serve un film altrettanto importante, cosa che è accaduto, perché voi vi riguardate Akira, le animazioni fanno ancora paura da come sono fatte bene, cioè i film d'animazione Disney degli ultimi
anni. No, Ale, qui siamo qui stai per cadere nello shitposting e noi sappiamo quanto Disney sappia prendere con calma e pacatezza le critiche, soprattutto quelle costruttive, le prende molto, molto. Assolutamente.
Comunque sì, è molto importante Akira, è molto importante. Tra l'altro ha anche esportato l'animazione in Occidente, soprattutto in America. In America hanno conosciuto l'animazione giapponese grazie ad Akira. Noi con Mazinga, loro con Akira.
Sono felice che Ale sia riuscito a vincere la sfida. Non ha citato né Evangelion,
grazie,
né idea chi hanno. Sono contento di questa cosa, devo ammetterlo. Non pensavo ci riuscissi. Ale, domanda, se uno volesse recuperare Akira, qualche piattaforma, ci sta?
Netflix. Credo Netflix e Prime.
Magnifico. Allora, noi ora ci avviciniamo anche al quarto intervento, ma nel frattempo pausetta con gli ABBA e Water.
We'll be right back.
E torniamo qui in studio al Yulm Metal Jacket su Radio Yulm. Quarto intervento, terzo film. È sempre difficile ricordarsi quarto, terzo. Però, hey, noi siamo qui per questo. Dopo 3 anni di esperienza sappiamo fare. Sappiamo discernere queste cose importantissime. Quello che invece voi ascoltatori dovete imparare a discernere sono i nostri canali social, Instagram, chioccio Radio Yulm, Facebook, Radio Yulm, il sito dove ci state ascoltando, lì di fronte ai vostri occhi, e il sabato in replica alle 18. Bene, terzo film, L'Odio, una giornata in una delle tante banlieue, perché questo è a Parigi, le banlieue parigine. Un giorno uguale a molti per l'ebreo Vince, il magrebino Said e il nero Yuba. Se non fosse con loro amico...
Potrebbe essere l'inizio di una barzelletta.
Guarda, io non so che barzellette racconti tu, ma sono convinto che non farebbe ridere. Se non fosse che un loro amico, il 16enne Abdel, è stato pestato dalla polizia in seguito agli scontri nella notte precedente e adesso è sospeso tra la vita e la morte in ospedale. Durante i tumulti, Vince ha trovato la pistola persa da un agente e il ragazzo giura che la sarà per vendicarsi nel caso in cui Abdel muoia. Che, se non fossimo a Parigi... sarebbe banalmente Diaz. Non avete visto Diaz, davvero? Nessuno?
Ora sai, mi manca.
Dove io sono sconvolto. Cioè, non che io l'abbia visto, no, però più o meno ho visto il trailer, è la stessa cosa. Noi ridiamo, ma non dovremmo.
Sei un paradiretano, Giacomo, fatelo dire, sei un paradiretano.
Oh, sì, sì. Un film folgorante con dialoghi battenti, dal ritmo teso e serrato, che non lascia un attimo di respiro, girato in uno splendido funzionalismo bianco e nero, sporco e allucinato. Perché continuano? Cioè, allora, io non voglio dire nulla. Vabbè, sarà che ormai negli ultimi anni il bianco e nero l'ha rivitalizzato un po' Cuarón. Io non capisco perché delle volte facciano questi film in bianco e nero. Io non, cioè, perché? Ale, secondo te perché può essere una scelta fare un film bianco e nero?
Perché sono belli, perché sono bellissimi. Innanzitutto perché sono belli, secondo perché ti permette di vedere i film sotto un'altra chiave, un po' più cupo. L'ambivalenza del bianco e del nero, la dualità, tante cose. Poi bello, cioè, i film bianco e nero sono belli, basta che a volte ci bisogna di avere la scelta filosofica dietro, a volte cioè, vuoi fare un film bianco e nero lo fai, perché è bello. E anche perché se hai poco budget e hai tipo delle scenografie che hanno dei colori addirittura disgustosi, non parlo per esperienza personale, il bianco e nero ti salva. Ragazzi, allora vi racconterò un piccolo aneddoto. In una cosa che ho girato, io l'ho dovuto fare a colori, e l'ho fatto in bianco e nero perché a colori, voi guardate le immagini a colori, volete vomitare. Quindi per questo, ragazzi, per non vomitare, fate il bianco e nero.
Ed è subito sorrentino, così de botto, senza senso.
Ed è subito così.
Oddio, come possiamo fare? Questo film è veramente una merda. Cinzia, bippamelo, per favore. Bianco e nero, così de botto, senza senso. Non lo so.
Bravo, Giacomo, hai capito la scelta del bianco e nero.
Ale, questo film lo consiglieresti perché?
Perché è un film molto bello.
Perché?
Grazie.
Fine, così, basta.
No, grazie.
Parli,
grazie, lo andremo sicuramente a vedere.
No, allora,
possiamo chiuderla qui.
Ora che mi hai detto questo...
È un film che è tuttora molto attuale, comunque. C'è un film del 95, comunque parla anche della rabbia verso la brutalità della polizia in Francia, che comunque, insomma, ne stanno a bizzeffe. E comunque per gli scontri che sono successi in America, può essere un film molto interessante da vedere. Oltre che è diretto divinamente, ci sono di quei piani sequenza, ragazzi, che... Sapete che quando c'è un piano sequenza io sono lì tipo, molto interessante, dimmi di più, regista. Il penalto piano sequenza, molto interessante.
Me lo fai tutto in piano sequenza?
Bravo, regista, che mi fai film in piano sequenza.
Ho sentito un brivido lungo il muscolo inguinale. Wow.
Meow. Un brivido felino?
Sì, proprio così. E allora, io volevo fare una domanda, vi giuro, volevo fare una domanda che era anche molto interessante, anche introspettiva, che apriva degli sfondi interessanti su questa tematica, ma me la sono letteralmente dimenticata, solo per dire questa battuta sul muscolo inguinale. Quindi io non lo so, se Anna vuole fare una domanda su questo film, ad Alessandro nel frattempo che io ricordo la mia. Anna, tu hai qualche curiosità? Qualche affermazione?
Allora, affermazione nessuna, perché in realtà io il film non l'ho visto. Di nuovo, sorpresa. Più che altro, dove si può vedere?
Mubi.
Mubi, ok.
Mubi e Forvid, se non sbaglio.
Ma comunque, io direi che se non hai altro da aggiungere, Giacomo, io andrei comunque al prossimo intervento, che c'è un film eccezionale di cui parleremo presto, e ci ascoltiamo Revelation di Troy Sivan. You're a revelation, won't you liberate me now from my heart. Your revolution, our liberation.
say maybe I won't go. Hey dear, you're a wrecking ball. You're here crushing all.
Già nello scorso intervento parliamo di Mulholland Drive, che è un film di David Lynch, ovviamente uno credo fra i registi più preferiti del nostro autore, giusto? Perché tutti ricordiamo Twin Peaks e io ancora non l'ho visto, quindi prima o poi lo guarderò, forse in estate dopo la sessione, chi lo sa. Comunque è un film di genere thriller che racconta di questa misteriosa ragazza bruna che si fa chiamare Rita, che ha scampato a un terribile incidente stradale appunto sulla Mulholland Drive ed è affetta da amnesia. Si rifugia in un appartamento di Los Angeles abitato da Betty, un'aspirante attrice giunta a Hollywood in cerca di fama, che pure lì si rifugia in un appartamento. Io vedo questi film americani in cui tipo c'è gente che fa incidenti, è senza casa, si ficca in una casa di un'altra persona e quella persona è ben propensa ad ospitarla. Cioè, io prima di tutto direi, ma aspetta, conosciamoci prima e chiamiamo prima la polizia.
Ma non ti sei mai chiesta perché in America ci sono così tante storie di assassini o uccisioni o morti? E che di base sono, cioè, sono stupidi, nel senso, cioè, non fanno le domande importanti. Cioè, ti si presenta una ragazza che ha subito un incidente sotto casa tua con amnesia, la domanda fondamentale, che lo dico anche per i nostri genitori, è importantissima. Ti arriva alla porta questa persona, tu per salvaguardare la tua vita devi fare un'unica grande domanda:
chi sei?
No, di chi si lo figlie? Che si tradotta qui... è di chi sei figlio? Chiaramente da Bologna in giù mi hanno capito, da Bologna in su ragazzi non mi interessa, non lo capirete mai, fate vobis, rimanete nella vostra ignoranza.
Ciao amici al vestito di Bologna.
Ciao a tutti i nostri studenti da Bologna in giù. Anna, scusami se ti ho fermato, ma era importante mandare EMJ per il sociale. Ciao, ragazzi. Sono Troy McClure.
Betty, questa aspirante attrice, porterà Rita all'ospedale? No, deciderà di giocare a Cluedo. E le due indagheranno per far luce sul passato di Rita. Nel frattempo, però, un regista cinematografico deve subire le vessazioni di un gruppo di mafiosi. Però, in realtà, questo incipit che abbiamo dato è pensato come origine di un pilot di una serie televisiva. Ed è lì, ecco lì, di nuovo che ci ricasca David Lynch con le serie televisive, però decide di farci un vero e proprio film, e appunto nominandolo come la strada su cui la malcapitata ha fatto l'incidente e ha perso la memoria.
Non ci aveva sbatti Lynch, era tardi, non aveva sbatti di farlo.
Infatti. Ed è una delle opere più complesse ed enigmatiche nell'itinerario dell'apprezzato regista americano. Allora, Ale, io ho una domanda da farti. Ovviamente
vai,
tu l'hai vista,
tutto.
Hai visto anche Twin Peaks. Lo so, è dura, ma
ce
l'avresti visto questo film come serie televisiva o no? Cioè, nel senso, secondo te poteva avere, per come hai visto l'evolversi della narrazione, diciamo, una narrazione un po' più dilatata nel tempo che poteva essere fatta come serie televisiva?
Sì.
O secondo te il film va bene comunque e non ha lasciato nulla al caso? Non è stato raffazzonato quant'altro?
No, non è per nulla raffazzonato, devo dire, però effettivamente ci sono degli elementi narrativi che potevano ben sposarsi con una serialità televisiva, perché appunto c'è questo regista che viene vessato dai mafiosi e qui si poteva aprire una enorme storia dietro, magari la realizzazione del film, perché comunque lui è alla ricerca di un'attrice, i mafiosi dicono no, tu devi scegliere quest'altra attrice, che c'è una scena famosissima di lui che guarda una cantante che canta in playback, poi arriva Naomi Watts che è Betty, che appunto loro si guardano, ci sono degli scambi di sguardi ed è tipo una scena che Bittanti ha fatto vedere a lezione a noi ragazzi che eravamo all'epoca del primo anno con Bittanti, quindi tra l'altro una scena magnifica, quindi sì, secondo me poteva starci come serie televisiva, però lo ringraziamo che abbia fatto un film incredibile, perché questo film è un capolavoro, che tra l'altro la BBC l'ha decretato il miglior film degli anni 2000.
E noi siamo qui a portarlo a Vilma.
Quindi, radioascoltatori, siete onorati.
E chi siamo noi per dire no alla BBC? Che non è quello che pensate voi. Perché io so che gli ascoltatori di Vilma del Giocatore sono un bozzozzoni. Non è quello che pensate voi. Ok? BBC. Quindi...
ma non credo stiano neanche pensando, quindi...
Ah, non ci state pensando? Cioè, davvero, nessuno di voi ci sta
no.
pensando? Neanche la scatola?
No, Giacomo.
Nessuno? Zero?
Non credo proprio.
Io penso...
Perfetto, dai, è così.
Cioè, io ci penso, ma non per quello. Va bene, nel senso, penso che mi sto intortando, quindi lascerei stare.
No, no.
Per passare alla decade del 2010, però prima ci ascoltiamo. Kill the Lights di Alex Newell.
Yeah.
arriviamo all'ultima decade di questa ultima puntata di Full Metal Jacket. Il film che il nostro Ale ha scelto è Drive, un film del 2011 diretto da Nicholas Winding Refn, che sembra il verso di un cane, Refn, però no, è proprio il cognome, spero di averlo detto bene, basato sull'omonimo romanzo di James Sellis. Per arrotondare lo stipendio di stuntman e meccanico, un formidabile pilota d'auto, Ryan Gosling, per l'amore di tutte le ragazze sotto i 17 anni, presta i suoi servigi come autista per le rapine organizzate dal criminale Shannon Brian Creston. Sembra l'inizio di Baby Driver. Non lo è. No, tanto a precisarlo perché...
O di Breaking Bad.
Ah, io non l'ho mai visto Breaking Bad, devo essere sincero. Lo ammetto.
Bella lì.
La vita adrenalinica ma monotona è improvvisamente interrotta dall'incontro con Irene, Carrie Mulligan e suo figlio Benicio. Non penso che sia Benicio, penso che sia proprio Benicio. Spero. Inquilini del palazzo.
Io credo sia Irene, non Irene, però andiamo avanti.
Se tu mi scrivi Irene, io devo leggere Irene, Alessandro.
Dai che ti scrivo Irene, nel senso... si scrive
nonostante
così.
La donna sia ancora emotivamente legata al marito carcerato Standard Gabriel, Oscar Isaac, non può nascondere l'attrazione per il pilota che a sua volta si invaghisce di lei, perché in fin dei conti chi è che riesce a tenersela nelle mutande con davanti Ryan Gosling? Nessuno, e no ragazzi, andava detto. L'inaspettata scarcerazione di Standard, tuttavia, rovina ogni prospettiva di rapporto, soprattutto quando il pilota viene a sapere che l'uomo deve dei soldi al malavitoso Nino. Ron Perlman, guarda caso, è un mafioso con un nome italiano. Che strano. Wow, America. Non l'avrei mai detto. Che intuizione. Avendo timore che i malviventi si possano vendicare su Irene, sei felice adesso, il pilota convince Standard a prendere parte di una semplice rapina organizzata da Nino, così da ripagare il mafioso. L'operazione in cui viene coinvolta anche Blanche, Christina Hendricks, finisce nel sangue. Dopo essersi rifugiato in un hotel, il pilota scopre di essere venuto in possesso dei soldi di un mafioso di Philadelphia, che Nino e il complice Bernie, Albert Brooks, hanno intenzione di riciclare. Vittima di un pericoloso raggiro, il pilota sa di essere il prossimo sulla lista dei malviventi, che non hanno intenzione di lasciare in vita alcun testimone. Ma ora io mi fermo, perché comunque magari c'è qualcuno che vuole vedere questo film, e potrei spoilerare troppo. Alessandro, questo film, come mai l'hai scelto? Me lo sto chiedendo. Sembra veramente Baby Driver. Continuo a pensare. Vabbè, è un bel film. Sì.
Ma secondo me l'ha scelto perché c'è Ryan Gosling. Sì. Lui non la metterà mai, ma in realtà l'ha scelto solo per quello.
No, dai, nel senso, dai, non svelare così la mia crush così ai 420.
Beh, tanto allora, quella di Anna già la sappiamo ed è ancora peggiore della tua. Perché almeno Ryan Gosling...
Beh, il motivo l'hai detto all'inizio, Giacomo, perché è un film di Refn. Io amo Refn, è un regista che mi piace parecchio, perché è un regista molto silenzioso. Perché lui gioca molto con gli sguardi, con la musica,
gioca con gli
con
sguardi,
movimenti di camera, pochi dialoghi. Tanto che probabilmente Ryan Gosling in sto film dirà, pochissime battute, parla davvero poco. Cioè, c'ha sempre la sua solita faccia, ma la usa sempre. Cioè, Refn è bravo perché dice, Ryan Gosling fa due faccette.
Con o senza i baffi, cheat.
Esatto, con o senza i baffi. E le fa bene, cioè lì con un martello incazzatissimo, cioè proprio bippa.
Ci insomma, non bippare, cioè loro si autobippano dicendo bip, quindi è inutile.
Esatto.
A me fa ridere che cioè un regista di sguardi, perché tipo cioè, immagino, non lo so, un operatore macchina che dice, mi scusi signor Refn, che lente, che obiettivo vuole? Cioè prendiamo l'albero, la montagna e lo sfondo e lui in totale silenzio che fa tipo le facce tipo... chiaramente i sottotitoli non possono vederle, però immaginatevi il silenzio più tombale. Una domanda del genere, mi scusi, presidente, Refn, tutto bene?
Tra l'altro questo film è recuperabile anche su Amazon Prime, quindi di conseguenza se qualcuno vuole rivederlo lo trova su queste piattaforme a pagamento.
Tanto che è su Amazon Prime, che se non sbaglio è il primo film che ci vedo su Amazon Prime, guardatevi LOL. Noi facciamo una marchetta non pagata, nella speranza che in futuro ci paghino, se qualcuno se lo va a vedere. Io ci ho provato, ragazzi.
Siamo andati un po' off topic, noto. Da Refn a LOL, è incredibile. Dal thriller, che tanto consiglio, perché se vi piacciono i thriller, ragazzi, questo film è pane per i vostri denti. Perché è un thrillerone di quelli che guardate dite, ah, che bello, sto in tensione tutto il tempo, mamma mia, voglio bermi un succo perché non ce la faccio più, tipo così bellissimo.
Che poi, allora... A proposito di thriller, abbiamo una canzone di Michael Jackson. A proposito di thriller, Michael Jackson con Billie Jean. A tra poco.
She said, I am the one who would dance on the floor.
Cari radioascoltatori, siamo tornati e siamo giunti all'ultimo Call Me By Your Name. Lo so, è triste. È triste perché io non sentirò più l'amabile voce di Giacomo, quella di Alessandro, e anche Cinzia, benvenuta e tanti auguri ancora per questo giorno speciale che ti ha permesso di essere qui con noi, ovvero quando sei nata.
No.
Ecco. Allora,
è
ragazzi,
dall'inizio della puntata che mi stai facendo un monumento.
Ma perché finiamo? Ma sai perché? Felice. Perché finiamo questa stagione radiofonica di Your Metal Jacket con il tuo compleanno, ed è anche grazie a te che siamo andati in onda, perché ti sei davvero prodigata affinché tutte le nostre stupidaggini avessero un senso.
Prodigata, si è tirata un deretano di quelli.
Vabbè, però.
Esatto. E anche oggi Anna avrà il suo microfono acceso in puntata.
Io me lo guadagno così, capite?
C'è bisogno di guadagnarsi il pane per vivere. Beh, è arrivato il momento di tirare le somme di quest'anno. Non c'è che dire, iniziato in un modo molto particolare, perché ricordo ancora le prime puntate, solo io e Alessandro. A ottobre, novembre, se non sbaglio, con Alessandro non avevo parlato al microfono, che invece, ragazzi, dopo 5-6 mesi, non dico che è la star del programma, perché quella sono ancora io, chiaramente, però è sicuramente il secondo miglior speaker tra tutti, sempre dopo di me.
Mi trovo d'accordo, mi trovo d'accordo con te, Giacomo.
Perché non posso accettare, però ammetto che quest'anno è stato anche bello riavere Anna e Cinzia dopo, ma soprattutto più Cinzia, ma anche Anna un pochino.
Grazie Giacomo, cioè non si risparmia nemmeno all'ultima puntata.
Assolutamente no, perché vanno tirate le somme. E tra l'altro, ok, in questo momento è molto difficile per me, perché in realtà, ragazzi e cari ascoltatori, sto per fare una comunicazione che non ho fatto neanche ai miei colleghi. Questa, nonostante sia l'ultima puntata di Full Metal Jacket, l'ultima puntata dopo 3 anni di Full Metal Jacket, questa è anche l'ultima puntata dove ci sarò io, perché chiaramente il mio percorso per ora è finito. Fieredo Yulu sotto Full Metal Jacket, perché l'anno prossimo non sarò dei vostri in università, quindi questa è l'ultima volta che ci sentiamo, che mi potete ascoltare.
Mi sto per aggrappare a una convinzione, perché tu, anche se non sei studente Yulm, puoi fare Radio Yulm. Non mi abbandonare!
Cioè, Giacomo, ma ti sembra il caso di dirlo così?
Giacomo!
Questa drop in bomba
puntata,
incredibile!
Lanciare questa bomba inaspettata. Cioè,
sì, no, so per certo che c'è la regola, che comunque i nostri ascoltatori non la sanno, ma chi non è iscritto a un'altra università può ancora fare Yulm, ma io sarò iscritto comunque da qualche altra parte. E quindi, beh ragazzi, è stato comunque una grande avventura, vi prego qualcuno mi interrompa, perché potrei...
siamo abbastanza mutoliti, Giacomo, non, anche i nostri
non avresti
ascoltatori
dovuto dircelo così.
No, ma infatti, perché io ho pensato, vabbè, Giacomo finisce la triennale, poi c'è sempre la cosa che magari rimane, fa il master.
E invece no, ragazzi. Questo è... quando chiuderemo questa puntata sarà l'ultima volta a Your Metal Jacket, devo essere sincero. Chi l'avrebbe mai detto? Dopo 3 anni, oh ragazzi, però anche le cose più belle arrivano alla fine. Non c'è che dire. Quindi ora io non so, quanto tempo ci rimane, Cinzia? Sono curioso, voglio godermeli questi ultimi.
Dovremmo parlare tipo un altro minutino.
Un altro minutino.
Però ragazzi, da Call Me By Your Name siamo passati a C'eravamo tanto amati, Yulm Edition, cioè proprio la tristezza incredibile.
Ma no ragazzi, non ci vuole tristezza, perché comunque sono stati 3 anni fantastici che abbiamo passato insieme. Io ricordo ancora quando mi hanno proposto di fare Yulm Metal Jacket. Vuoi fare un programma di cinema? Io non so niente di cinema, non ti preoccupare. Andrà tutto bene, perché in realtà comunque Your Metal Jacket non siamo stati noi la prima redazione, ma siamo stati sicuramente quella più corposa, cioè quella che ha fatto più anni. Ma io spero e mi auguro che anche l'anno prossimo i miei colleghi, ve lo dico adesso, non chiudano la redazione, che trovino assolutamente una persona eventualmente che mi possa sostituire, oppure che proseguano anche da soli, tanto ne sono altamente in grado. Alessandro, ragazzi, ho detto secondo speaker più bravo, quindi diventerà il primo necessariamente deve diventare.
Cos'è, passaggio di testimone, non ho capito, cioè mi stai dando il tuo mantello dell'invisibilità, io...
Potrebbe esserlo, potrebbe esserlo. Niente, beh, allora, quest'ultimo minutino ce lo siamo fatti, sì. Abbiamo finito anche il tempo di Call Me By Your Name, abbiamo finito anche il tempo di questa puntata, dell'ultima puntata della terza stagione di Full Metal Jacket, e vi lascerò ricordandovi le cose più importanti, ovvero i nostri social. Potete ascoltarci su Instagram @radioyulm, Facebook Radio Yulm, sul nostro sito e in replica il sabato alle 18.
Però prima di concludere voglio allora ringraziare te per essere stato il mio fedele compagno di avventure e disavventure. Devo ammettere che davvero non me lo aspettavo, quindi di conseguenza non mi ero preparata nulla tipo di accattivante per poterti ringraziare, però
ma
è stata un po'
volevo.
La doccia fredda.
Assolutamente.
In ogni caso ricorderò questi anni con piacere, con un sorriso sul volto, perché comunque ne abbiamo passate tante anche con Cinzia, con Ale e nulla, è un capitolo, un grande capitolo della nostra vita universitaria che si chiude e ci mancherai, e qualora dovessimo continuare tu sarai comunque invitato come ospite. Opinionista fisso?
Assolutamente no, non tornerò mai più. Io non sono un personaggio Marvel, io non ritorno. Io una volta che muoio non fanno uno spin-off di me. Assolutamente no, mi rifiuterò. Stan Lee mi aveva contattato dall'altro mondo, ho detto assolutamente no Stan, io queste porcate non le faccio. Assolutamente no.
Però Cinzia mi vorrà ammazzare, però voglio ringraziare anch'io Giacomo, perché se sono dentro il Metal Jacket è grazie a lui, perché mi ricordo che eravamo al bar, eravamo al caffè letterario che stavamo parlando, io Giacomo l'avevo conosciuto all'esame di regia pubblicitaria che ci stavamo insomma defecando in mano per via che vedevamo, eravamo il nostro primo esame, eravamo tutti emozionati, iniziamo a parlare, a spostare da subito, ci mettiamo lì al caffè letterario, sento che lui era appena diventato speaker di un programma di cinema, ho detto ah ma c'è un programma di cinema a radio, lui sì, e iniziamo a parlare, lui mi propone tipo di vedere cosa potevo fare magari come autore, ho detto ah ok va bene. E tipo, ho detto, ah, facciamo il provino, che poi è la cosa più falsa del mondo, un provino, cioè c'era Anna, quindi cioè, io sono emozionato, Cinzia, oddio, non lo so.
Io ciao, come ti chiami? Ok, va
Cinzia,
bene.
Lei l'ho vista da Cellario, ah, è lei, io tipo ero molto onorato, grazie Giacomo.
Va bene, ma qui non è morto nessuno, Giacomo ci sta solamente lasciando per altre avventure.
Ma sono melodrammatico, sono melodrammatico.
Sono contento che questa situazione non sia stata in presenza, perché penso che sarebbe stato molto più difficile.
No, diversi.
Non lo so. Beh ragazzi, sono stati 3 anni fantastici, anche io vi ringrazio. Ringrazio Anna come mia collega, amica e speaker. Ringrazio Alessandro e soprattutto anche, come sempre, grazie Cinzia. I love you, I need you, I adore you.
Ma io come farò senza questi tuoi intermezzi meravigliosi dove il mio ego viene esaltato oltre ogni limite?
Arriverà qualcuno meglio di me. Abbiamo sforato, io ragazzi, gli Uno Sport Club ci staranno odiando.
Odiando.
Beh ragazzi, cari ascoltatori, buona serata, la puntata è finita da qui da Yulm Metal Jacket su Radio Yulm, buon proseguimento di serata, grazie mille.
Ciao. Streets of Philadelphia. I walk the avenue till my legs feel like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Sei una merda!
Ma come ti permetti?
Chiudiamo la registrazione.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Yul. Metal. Jacket. Yul Metal Jacket.
Diventato membro di quella che in quei giorni era una specie di massoneria. La massoneria dei cinefili. Quelli che chiamavamo malati di cinema.